Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Buongiorno e ben ritrovati a tutti quanti gli ascoltatori di Valsonair. Continuano i nostri podcast sui Promessi Sposi. Quello che state per ascoltare è il podcast di spiegazione del capitolo 17. A curarlo è la professoressa Carlotta Donna. Buon ascolto a tutti.
She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died.
Run, baby, run.
Class, la radio è di classe.
Con il capitolo 17 termina il viaggio di Renzo verso Bergamo. È il nucleo narrativo che lo ha visto come personaggio principale. È presente una bipartizione dello spazio, Milano-Bergamo, e del tempo, notte e giorno, che corrisponde alla struttura bipartita del capitolo. Abbiamo un momento notturno ambientato nel territorio di Milano, uno diurno nel territorio di Bergamo. Le sponde dell'Adda, anzi l'arrivo sulle sponde dell'Adda, è letteralmente lo spartiacque spaziale e temporale tra le due sezioni. Analizzerò in particolar modo la prima. Basta spesso una voglia per non lasciare bene avere un uomo. Pensate poi due alla volta, l'una in guerra con l'altra. Il povero Renzo n'aveva da molte ore due tali in corpo, come sapete, la voglia di correre e quella di star nascosto. E le sciagurate parole del mercante gli avevano accresciuta oltremodo l'una e l'altra a un colpo. Dunque la sua avventura aveva fatto chiasso, dunque lo volevano a qualunque patto. Chissà quanti birri erano in campo per dargli la caccia, quali ordini erano stati spediti di frugarne paesi, nelle osterie, per le strade. Pensava bensì che finalmente i birri che lo conoscevano erano due soli e che il nome non lo portava scritto in fronte, ma gli tornavano in mente certe storie che aveva sentite raccontare di fuggitivi colti e scoperti per strane combinazioni, riconosciuti all'andare, all'aria sospettosa, ad altri segnali impensati. Tutto gli faceva ombra. Quantunque nel momento che usciva dal Gorgonzola scoccassero le 24 e le tenebre che venivano innanzi diminuissero sempre più quei pericoli, ciò nonostante prese controvoglia la strada maestra e si propose d'entrare nella prima viottola che gli paresse condur dalla parte dove gli premeva di riuscire. Sul principio incontrava qualche viandante, ma pieno di la fantasia di quelle brutte apprensioni, non ebbe cuore d'abbordarne nessuno per informarsi della strada. Ha detto 6 miglia colui, pensava. Se andando fuori di strada dovessero anche diventare 8 o 10, le gambe che han fatto l'altre faranno anche queste. Verso Milano non vo di certo, dunque vo verso l'Adda. Cammina, cammina, o presto o tardi ci arriverò. L'Adda ha buona voce e quando le sarò vicino non ho più bisogno di chi me li insegni. Il viaggio di Renzo, descritto dal camminare del capitolo precedente, si colora. Due opposte pulsioni lo tormentano. La sua storia ha fatto chiasso, si sta diffondendo, falsata e malinterpretata con la frangia, e quindi la sua fantasia vola, viaggia ed è un putpurri di pensieri. Ed ecco due dunque ripetuti. Il dunque è un connettivo conclusivo. Quindi Renzo fa le sue deduzioni sulla base del discorso del mercante. E due esclamazioni in serie che esprimono il pensiero preoccupato di Renzo. Quanti birri, quali ordini di frugare nei paesi. Una nota narrativa. Si modifica la focalizzazione. Da dunque in avanti Manzoni vede con gli occhi di Renzo. Sente con le orecchie del ragazzo, percepisce i suoi pensieri, segue i suoi sentimenti. Attraverso la focalizzazione interna, il narratore vede e sente quello che il suo personaggio osserva e ascolta. Questo è l'andamento prevalente di questa parte. Le sensazioni di Renzo in questo primo tratto di strada da Gorgonzola sono sgradevoli. È angosciato. Angoscia deriva da angere, che significa stringere. Le circostanze, le preoccupazioni lo stringono, lo soffocano, lo opprimono. Manzoni afferma tutto gli fa ombra. L'ombra non è solo astratta perché è mezzanotte. Come lo spazio è uno spazio reale e simbolico, così il tempo è reale e notte ed è simbolico. Abbiamo già affrontato l'argomento dell'oscurità per l'osteria della luna piena. In questo capitolo la rielaborazione da parte di Renzo si approfondisce. Cammina, cammina, continua a scandire come un ritornello fiabesco l'evoluzione di questo percorso di formazione. La nuova meta è l'Adda, che rappresenta il superamento della crisi e dello smarrimento. Il fiume è un confine spaziale tra il territorio di Milano e di San Marco, ovvero Venezia, ed esistenziale tra il Renzo istintivo, sprovveduto, inesperto, diciamo il ragazzo, e l'uomo. L'Adda ha buona voce, nel senso che ha un suono riconoscibile per uno che è sempre vissuto sulle sue sponde. Io fare il diavolo, io ammazzare tutti i signori, un fascio di lettere, io, i miei compagni che mi stavano a far la guardia, pagherei qualche cosa a trovarmi a viso con quel mercante, di là dall'Adda. Ah, quando l'avrò passata quest'Adda benedetta, e fermarlo e domandargli con comodo dove abbia pescate tutte quelle belle notizie. Sappiate ora, mio caro signore, che la cosa è andata così e così, e che il diavolo che io ho fatto è stato d'aiutar Ferrer, come se fosse stato mio fratello. Sappiate che quei birboni, che a sentir voi erano miei amici, perché in un certo momento io dissi una parola da buon cristiano, mi vollero fare un brutto scherzo. Sappiate che intanto che voi stavate a guardare la vostra bottega, io mi faceva schiacciare le costole per salvare il vostro signor vicario di provvisione, che non l'ho mai né visto né conosciuto. Aspetta che mi muovo un'altra volta per aiutare i signori. È vero che bisogna farlo per l'anima, son prossimo anche loro. E quel gran fascio di lettere dove c'era tutta la cabola e che adesso è in mano della giustizia, come voi sapete di certo. Scommettiamo che ve lo fa comparire qui senza l'aiuto del diavolo. Aveste curiosità di vederlo questo fascio? Eccolo qui, una lettera sola. Sì, signore, una lettera sola. E questa lettera, se lo volete sapere, l'ha scritta un religioso che vi può insegnare la dottrina quando si sia. Un religioso che, senza farvi torto, val più un pelo della sua barba che tutta la vostra. Ed è scritta questa lettera, come vedete, a un altro religioso, un uomo anche lui. Vedete ora quali sono i furfanti miei amici. E imparate a parlare un'altra volta, principalmente quando si tratta del prossimo. Il monologo di Renzo è una risposta al mercante. Si difende in differita su un immaginario banco degli imputati. È una ringa di difesa, questa. Controbatte in modo sistematico alle accuse. Si possono, volendo, confrontare i due brani. Il punto di partenza dell'accusa, l'appellativo diavolo, è lo stesso di Renzo, che prorompe all'improvviso esclamando «Io fare il diavolo!». Gli sfaccendati avevano domandato che diavolo c'era e il mercante in tutta risposta aveva scomodato Satana dicendo «Proprio il diavolo!», per poi proseguire con un resoconto altrettanto iperbolico. L'iperbole consiste nell'esagerare per eccesso o per difetto. Dal punto di vista narrativo, la ringa non serve solo a riequilibrare il resoconto del mercante, ma anche a presentare Renzo come snebbiato, cioè non più annebbiato dai fiumi del vino e nel contempo critico nei confronti dei tumulti, da cui si distacca, prende le distanze. Linguisticamente il monologo è accostabile a quello dell'oste. Si succedono frasi esclamative, apostrofi all'interlocutore, movimenti interni. Sembra di risentire Renzo nei campi con i quattro capponi sballottati dai movimenti bruschi, riflesso fisico dei movimenti della mente. E sembra di sentirci, di sentire i nostri "gli avrei dovuto dire". Renzo matura, e questa maturazione è messa in scena e si può dire l'upgrade degli avvenimenti milanesi, che sono promossi a livello di esperienze. L'esperienza è una cosa seria, è una conoscenza acquisita sul campo, sulla propria pelle, perché un evento a cui uno ha preso parte diventi esperienza, è necessario cercare di capirlo, riflettersi su. Ad alta voce Renzo approda a una morale della storia. Aspetta che mi muovo un'altra volta per aiutare i signori. È vero che bisogna farlo per l'anima, son prossimo anche loro. L'aspetto religioso, il prossimo, che richiama l'insegnamento evangelico, l'aspetto religioso di ciò che ha imparato è coerente con quello politico. Il contrasto fra signori e poveri è risolto in base alla carità cristiana, con la solidarietà verso il prossimo. A mano che Renzo approfondisce la comprensione degli avvenimenti cittadini, si distacca, prende le distanze dal giustizialismo dei tumulti e matura una rinnovata adesione alla morale cattolica. Lo vedremo nella notte nella catapecchia. Manzoni e Renzo sono finalmente di nuovo d'accordo.
Ho sognato che non so dove c'è una nuova terra e sta aspettando me. Dalla gente mia, quando passerò, mi saluterà dicendo: questa è casa tua. È una meta che ce la posso fare, io raggiungerò, io ce la farò. E ogni ostacolo che supererò sarà come un colpo d'ali, e là io volerò.
classe, la radio è di classe.
Ma qualche tempo dopo questi pensieri ed altri simili cessarono affatto. Le circostanze presenti occupavano tutte le facoltà del povero pellegrino. La paura d'essere inseguito, scoperto, che aveva tanto amareggiato il viaggio in pieno giorno, non gli dava ormai più fastidio. Ma quante cose rendevano questo molto più noioso. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza cresciuta e ormai dolorosa. Tirava una brezzolina sorda, uguale, sottile, che doveva far poco servizio a chi si trovava ancora indosso quegli stessi vestiti che si era messi per andare a nozze in quattro salti e tornar subito trionfante a casa sua. E ciò che rendeva ogni cosa più grave, quell'andare all'avventura e, per dir così, al tasto, cercando un luogo di riposo e di sicurezza. Quando s'abbatteva a passare per qualche paese, andava ad agio, guardando però se ci fosse ancora qualche uscio aperto. Ma non vide mai altro segno di gente desta che qualche lumicino trasparente da qualche impennata. Nella strada fuori dall'abitato si soffermava ogni tanto, stava in orecchi, per vedere se sentiva quella benedetta voce dell'Adda, ma invano. Due osservazioni, due aspetti. Primo, il termine pellegrino è indice della condizione esistenziale di Renzo, il quale compie quasi un percorso di espiazione. Il qualificativo povero poi suggerisce il sentimento di simpatia, cioè del patire insieme, da parte di Manzoni nei confronti del ragazzo. Secondo, il paesaggio si soggettivizza. Questo è chiaro se rileggiamo le cose che rendevano l'andare noioso, cioè sgradevole. Le tenebre, la solitudine, la stanchezza. Questa triade mette insieme la situazione ambientale, l'oscurità, la sensazione psicologica, la solitudine, che non è soltanto l'essere solo, ma il sentirsi solo, e la condizione fisica, la stanchezza che punge, provoca dolore, è definita dolorosa. Paesaggio, psiche e fisico sono un tutt'uno, sono correlati reciprocamente. Cammina, cammina, arrivò dove la campagna coltivata moriva, in una sodaglia sparsa di felci e di scope. Gli parve, se non un indizio, almeno un certo argomento di fiume vicino, e si inoltrò per quella, seguendo un sentiero che l'attraversava. Fatti pochi passi, si fermò ad ascoltare, ma ancora invano. La noia del viaggio veniva accresciuta dalla salvatichezza del luogo, da quel non veder più né un gelso, né una vite, né altri segni di cultura umana che prima pareva quasi che gli facessero una mezza compagnia. Ciò nonostante andò avanti, e siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni, lasciatevi in serbo dalle novelle sentite raccontare da bambino, così per discacciarle o per acquietarle recitava camminando delle orazioni per i morti. A poco si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marrucche. Seguitando ad andare avanti, allungando il passo con più impazienza che voglia, cominciò a vedere tra le macchie qualche albero sparso e, andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse d'entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse e controvoglia andò avanti. Ma più che si inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate, che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciar delle foglie secche, che calpestava o muoveva camminando, aveva per il suo orecchio un non so che d'odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Sentiva la brezza notturna battere più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote. Se la sentiva scorrere tra i panni e le carni, raggrinzarle, penetrare più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza, e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto, quell'uggia, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo, parve che a un tratto lo soverchiasse. era per perdersi affatto. Atterrito, più che d'ogni altra cosa del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse. Così, rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a deliberare e risolveva ad uscire subito di lì, per la strada già fatta, ad andare dritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornare tra gli uomini, di cercare un ricovero, anche all'osteria. Nel brano ho letto, il paesaggio e lo stato interiore coincidono. C'è desolazione, la campagna coltivata, che indica fecondità, vita. Moriva, afferma Manzoni. Il verbo morire ha un peso specifico importante, come l'aggettivo maligna della Brezza. E infatti il luogo si connota in modo inumano. Questo è sottolineato anche dalle scelte linguistiche, nelle pagine precedenti e in quelle successive. Due esempi. Primo, ritorniamo indietro di una pagina. La locuzione della ventisettana non s'udiva pedata d'uomo, che è corporea, concreta, un piede in uno scarpone che lascia una traccia nel fango dei campi, nella quarantana viene sostituita con non s'udiva anima viva, più astratta, aleatoria e misteriosa. La sostituzione di udire, della percezione fisica, con sentire, fa regredire Renzo alla sensazione, quindi alla soggettività. 2. In seguito Renzo manifesta l'intenzione di tornare tra gli uomini, quindi qui di umano non c'è niente, è una condizione limite. Non ci sono neppure i segni del passaggio dell'uomo, cioè i campi coltivati che gli avevano fatto compagnia. Il topos della terra desolata ha origini antiche ed è biblico. Siamo al culmine dello spaesamento, dice, s'accorse d'entrare in un bosco. Riecheggiando l'itinerario dantesco, mi ritrovai per una selva oscura. L'orrore è indefinito e quindi è maggiore. Le fronde degli alberi rappresentano figure strane, deformi, lo scrosciare delle foglie secche ha un non so che di odioso, la brezza batte rigida e maligna. L'immaginazione apre un varco verso l'inconscio, che corrisponde anche a una regressione al periodo infantile. Afferma infatti Manzoni, siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni lasciatevi in serbo dalle novelle sentite raccontar da bambino. Sta per spegnersi quell'ultimo rimasuglio di vigore e Renzo era per perdersi affatto, che la diritta via era smarrita, per dirla con Dante. A che punto dell'itinerario ci troviamo? Che cosa significa? La strada, come nella canzone di Gaber, è in salita e più sali, più sudi, più soffri. L'itinerario di formazione è a un punto in cui l'idea di mollare ti assale perché la stanchezza è insostenibile ed è necessario tenere duro e non tornare indietro. Renzo allora richiama al cuore le forze fisiche e morali. Gli antichi spiriti sembrano quasi un richiamo epico, e, cito, gli comandò che reggesse. E stando così fermo, sospeso, il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo d'intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. Sta in orecchi, ne è certo, esclama, Eladda! Fu il ritrovamento di un amico, di un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrere libero e tepido per tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose, e non esitò a internarsi sempre più nel bosco, dietro all'amico rumore. Arrivò in pochi momenti all'estremità del piano, sull'orlo d'una riva profonda, e guardando in giù tra le macchie che tutta la rivestivano, vide l'acqua luccicare e correre. Alzando poi lo sguardo, Vide il vasto piano dell'alta riva, sparso di paesi, e al di là i colli, e su uno di quelli una gran macchia biancastra, che gli parve dover essere una città. Bergamo, sicuramente. In questa situazione, Renzo sente la voce dell'Adda. L'Adda ha buona voce, aveva detto. Il ritmo si fa sostenuto, si passa al presente, lo zoom è puntato sulle orecchie di Renzo. Sta in orecchine, è certo. È il ritrovamento di un amico, di un fratello, di un salvatore. Con un climax, l'Adda assume una doppia accezione. La prima, l'Adda richiama l'infanzia e la giovinezza, e l'amico ritrovato che lo riconnette alle sue origini contadine e montanare. Perché Renzo, cito, era nato e cresciuto alla seconda sorgente di quel fiume. Seconda accezione, il fiume lo proietta verso il futuro. È il salvatore, il confine non solo dello Stato, ma anche di una fase della sua esistenza. Il corso dell'Adda sembra seguire il corso della vita di Renzo. Aggiungo che l'acqua nella simbologia è segno di purificazione, di rigenerazione. Renzo allora ritorna a vedere la realtà. Vide l'acqua luccicare, vide il vasto piano dell'altra riva, evidenzio la ripetizione vide. Non vede più le fronde degli alberi come sagome minacciose, la natura non è più malvagia. C'è una corrispondenza strutturale tra questo passo e il brano finale dell'otto, perché ricorrono gli stessi elementi costitutivi. L'ambientazione notturna, i villaggi sparsi, il pendio dei colli, la macchia biancastra riecheggiano le ville sparse biancheggianti sul pendio che i tre fuggitivi contemplavano partendo dal paese. Il parallelismo però è rovesciato. La contemplazione del capitolo 8 è rivolta al passato, al paese perduto. Quella del capitolo 17 è rivolta al futuro, è una promessa di pace. Renzo decide allora di aspettare l'alba in una capanna coperta di paglia.
La mia nuvola.
Class, la radio è di classe.
Ma appena ebbe chiusi gli occhi, cominciò nella sua memoria o nella sua fantasia, il luogo preciso, non ve lo saprei dire, cominciò, dico, un andare e venire di gente, così affollato, così incessante, che addio sonno. Il mercante, il notaio, i birri, lo spadaio, l'oste, Ferreri, il vicario, la brigata dell'osteria, tutta quella turba delle strade, poi Don Abbondio, poi Don Rodrigo, tutta gente con cui Renzo aveva che dire. Tre sole immagini gli si presentavano, non accompagnate da alcuna memoria amara, nette d'ogni sospetto, amabili in tutto, e due principalmente molto differenti, al certo, ma strettamente legate nel cuore del giovane. Una treccia nera e una barba bianca. Ma anche la consolazione che provava nel fermare sopra di esse il pensiero era tutt'altro che pretta e tranquilla. Pensando al buon frate, sentiva più vivacemente la vergogna delle proprie scappate, della turpe intemperanza, del bel caso che aveva fatto dei paterni consigli di lui. E contemplando l'immagine di Lucia, non ci proveremo a dire ciò che sentisse. Il lettore conosce le circostanze, se lo figuri. E quella povera Agnese, come l'avrebbe potuta dimenticare? Quell'Agnese che l'aveva scelto, che l'aveva già considerato come una cosa sola con la sua unica figlia, e prima di ricevere da lui il titolo di madre ne aveva preso il linguaggio e il cuore e dimostrata coi fatti la premura. Ma era un dolore di più e non il meno pungente quel pensiero che, in grazia appunto di così amorevoli intenzioni, di tanto bene che voleva lui, la povera donna si trovava ora snidiata, quasi raminga, incerta dell'avvenire, e raccoglieva guai e travagli da quelle cose appunto da cui aveva sperato il riposo e la giocondità degli ultimi suoi anni. Che notte! Povero Renzo! Quella doveva essere la quinta delle sue nozze. Che stanza! Che letto matrimoniale! E dopo quale giornata! E per arrivare a qual domani, a qual serie di giorni! Quel che Dio vuole, rispondeva ai pensieri che gli davano più noia, quel che Dio vuole. Lui sa quel che fa, c'è anche per noi, vada tutto in sconto dei miei peccati. Lucia è tanto buona, non vorrà poi farla patire un pezzo, un pezzo, un pezzo. Sdraiandosi, Renzo dice le sue devozioni, le preghiere e ringrazia la provvidenza, cioè Dio che provvede attivamente alla sua vita. Risorge in Renzo un senso religioso, semplice e popolare e perciò genuino, che si inserisce nel complessivo processo di formazione del personaggio. La sua memoria si affolla, era un andare e venire di gente. E poi segue l'elenco. Tre sole immagini gli si presentavano non accompagnate da alcuna memoria amara e strettamente legate nel cuore del giovane. Una treccia nera e una barba bianca. La scelta della sineddoche, cioè la sostituzione di un termine con un altro, in questo caso della parte, la treccia, con il tutto, Lucia, è una scelta di alta regia. Ci consente di sbirciare nella testa di Renzo. La treccia nera e la barba bianca appartengono rispettivamente a Lucia e Fra Cristoforo. A questi si aggiunge Agnese. Scaturisce quindi una riflessione sul ruolo che le persone hanno o hanno avuto nella sua vita. L'esame di coscienza così si completa. Sono tutte persone che lui pensa di aver deluso o offeso e che devono essere ricollocate nella sua rinnovata interiorità e identità. Le figure di Agnese e del frate assumono quasi contorni genitoriali, una sorta di madre e padre adottivi. Lucia è per Renzo un modello di comportamento. Mi sembra interessante l'intuizione di Frare, docente di letteratura italiana all'Università Cattolica di Milano, che parla di romanzo di formazione di coppia. Scrive infatti: nelle scelte che si compiono è sempre implicito lo sguardo del fidanzato, della fidanzata, l'attenzione di lui, di lei. Questo significa, ragazzi, che non si cresce da soli. E infatti alla fine i due si rendono conto che, cito di nuovo, il rispettivo processo di formazione, per quanto avanzato rispetto all'inizio, è ancora manchevole, va completato insieme. Sullo sfondo dei pensieri di Renzo c'è Lucia, e pensare a lei lo rende migliore. E questo è bellissimo, e soprattutto vale anche per me, per te, per tutti voi. Quando pensate a qualcuno a cui volete bene, il vostro agire diventa migliore, voi diventate migliori. Adesso banalizzo, ma la mamma ti chiede una cosa per 15 anni e tu te ne continui a fregare, la ragazza che ti piace ci mette 15 secondi e tu ti metti in moto. Continuo a citare Frare. Il romanzo di formazione si è trasformato da romanzo di formazione individuale a romanzo di formazione di coppia. Lo distingue dagli altri il fatto che il traguardo finale non potrebbe essere raggiunto individualmente da uno dei due protagonisti, bensì si pone come risultato di una relazione che supera, senza rinnegarle, ma rivalutandole, le posizioni di partenza dei singoli personaggi. Dopo una notte insonne, Renzo si sveglia. Il cielo prometteva una bella giornata. La luna, in un canto pallida e senza raggio, pure spiccava nel campo immenso di un bigio ceruleo che, giù giù verso l'oriente, s'andava sfumando leggermente in un giallo roseo. Più giù all'orizzonte si stendevano a lunghe falde ineguali poche nuvole tra l'azzurro e il bruno, le più basse orlate al di sotto d'una striscia quasi di fuoco che di mano in mano si faceva più vicina e tagliente. Da mezzogiorno altre nuvole ravvolte insieme, leggeri e soffici per dir così, s'andavano lumeggiando di mille colori senza nome. Quel cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così splendido, così in pace. Il paesaggio è soggettivizzato nel male e nel bene. Cambia l'atmosfera dell'ambientazione al mutare dei sentimenti di Renzo, che adesso sono positivi, speranzosi. Renzo si orienta nello spazio dopo lo smarrimento e il sole splende nel cielo, quel cielo così splendido. Il paragrafo che apre un'altra sezione parte con la parola prometteva e termina con pace. Due termini indicativi del cambiamento delle condizioni. La traversata dell'Adda avviene su una barca di un pescatore che, afferma Manzoni, per non farci meravigliare, era pregato spesso d'un simile servizio da contrabbandieri e da banditi. Giunto nel territorio bergamasco, Renzo si fermò un momentino sulla riva, a contemplare la riva opposta, quella terra che poco prima scottava tanto sotto i suoi piedi. Ah, ne son proprio fuori, fu il suo primo pensiero. Sta lì, maledetto paese. Fu il secondo, l'addio alla patria. Ma il terzo corse a chi lasciava in quel paese. Allora incrociò le braccia sul petto, mise un sospiro, abbassò gli occhi sull'acqua che gli scorreva ai piedi e pensò: è passata sotto il ponte. Così, all'uso del suo paese, chiamava per antonomasia quella di Lecco. Ah, mondo birbone, basta, quel che Dio vuole. Renzo dice quindi addio al proprio paese, un addio amaro. Questo rapporto di odio e amore non è contraddittorio, perché primo, l'odio e l'amore hanno un'origine comune, il dolore per le ingiustizie subite e il dispiacere di dover partire. Secondo, Renzo deve staccarsi dalle proprie origini per poterle portare con sé. Arrivato a Bergamo, Renzo si dirige al filatoio da Bortolo, dopo essersi rifocillato e aver compiuto un'opera buona. L'accoglienza del cugino è calorosa, anche se le circostanze non sono le migliori a causa della carestia. Bortolo è un personaggio interessante, tre in uno, paesano, emigrato e operaio. Lascio a voi la lettura e il commento della conclusione del capitolo.
E così siamo giunti al finale di questo capitolo 17, il nostro capitolo settimanale dei Promessi Sposi. Grazie alla professoressa Carlotta Donna che ha curato la lettura e il commento di questo capitolo, e noi vi aspettiamo per il prossimo capitolo dei Promessi Sposi, ovviamente sempre qui su Radio Valsoner. Buona giornata a tutti.
Analogico il legno, sulle pietre il disegno, il passare del tempo, sono le frecce ed il cerchio. Analogico il vento, nelle grotte il silenzio, che ti lascia pensare. Difendere e attaccare, pianger chi non c'è più, analogico è blu. Digitale e virtuale, digitale è eventuale, è prendere o lasciare. La spirale epocale, digitale spettrale, la TV del reale, la banalità del male, digitale coloniale, digitale surplus, digitale mai mai più. Dammi una leva, dammi un bastone, dammi una clava, dammi un piccone, dammi un martello, dammi un mattone, dammi un manubrio, dammi un cannone, dammi qualcosa da toccare, qualcosa da tirare, qualcosa che si possa bruciare, non un calembour, dammi tutti i miei. Analogico è il fiume, le radici, le piume. Analogica è la neve, è l'inverno che viene. Analogico è il sale, il grembiule, il maiale. E lo è pure il pugnale, si infila nel cuore ed il sangue viene giù. Analogico è il blu. Digitale in odore, digitale è in sapore, digitale è aleatorio, digital provvisorio, futuribile lusso, digitale riflusso, digital maniacale, digitale seriale, digitale caput, digitale mai mai. Dammi una leva, dammi un bastone, dammi una clava, dammi un piccone, dammi un martello, dammi un mattone, dammi un manubrio, dammi un cannone, dammi qualcosa da toccare, qualcosa da tirare, qualcosa che si possa bruciare, non un calembour, dammi tutti i miei. logico il viale, le biciclette, il temporale, analogico e autunnale, son le rughe, le piaghe, e lasciarsi scordare, e lasciarsi invecchiare, senza farsi tirare, senza mai presenziare, fino all'ultimo bluff, analogico al blu.
La radio è di classe.